stasera, prendiamo il Salmo 19, 18. Lo preghiamo a due cori, alternandoci noi in versetto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
I cieli narrano la gloria di Dio,
e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio, e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono.
E tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai confini del mondo la loro parola.
Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, e smuta come cavalli che percorre la via.
Egli sorge da un estremo del cielo, e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, e il messaggio è semplice.
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.
Il cuore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti.
Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un fausto stillante.
Anche il tuo servo in esse è istruito, perché io riserva è grande il profitto.
Le inavvertenze di chi le discerne, assolvi il mio colpo che non vedo.
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché se di me non abbia potere, allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.
Ti siano gradite le parole della mia bocca. Davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mio Dio e mio Redentore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Un salmo che celebra l'opera del Signore, un salmo che ci presenta i diversi modi con cui il Signore parla. Il primo modo è quello che si può contemplare nella creazione, la possibilità di decifrare, di riconoscere un Signore all'opera anche nel creato. Poi c'è la parola di questo Signore che ci raggiunge, una parola che ha come effetto quello di far gioire il cuore. La gioia del cuore è un segno, una reazione, potremmo dire, all'essere stata ascoltata da parte di questa parola. Ora, questo modo con cui il Signore parla, questi modi anzi con cui il Signore parla, rivelano l'attenzione, la cura di questo Signore. È bella l'immagine di questo sole che sorge da un estremo e la corsa raggiunge l'altro estremo. E nulla si può sottrarre al calore, cioè niente si sottrae a questa vicinanza da parte del Signore. È Lui che sorge da un estremo e arriva fino all'altro, quasi che non c'è nessun luogo, non c'è nessuna persona che possa essere estranea a questo calore, raggiunge tutti, proprio perché sorge da un estremo e raggiunge l'altro estremo. E l'ultimo versetto, dopo aver parlato dei tanti modi in cui il Signore si fa presente, della stessa parola del Signore, ecco che come frutto pieno ci sono le parole e i pensieri anche del salmista. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. È come se questo sole che da un estremo all'altro sorge e va, pian piano divenisse parte di noi, desse noi la possibilità di dire parole, di avere pensieri che derivano da questo Signore stesso che ci ha visitato. E questo salmo ci introduce al brano di questa sera, di Marco, sono due versetti dal primo capitolo, versetti 14 e 15.
Vedremo allora le prime parole questa sera di Gesù, che finora ha detto niente, non ha fatto nessun discorso, ne farà anche pochi in tutto il Vangelo. Più che discorsi fa azioni, e abbiamo visto la sua scelta fondamentale, che è quella del battesimo, mettendosi in fila con i peccatori, andare a fondo, facendo del limite, di ogni limite, il luogo di comunione, ed è per questo che è Dio. Che rivela Dio, perché amore e comunione superiore a ogni limite, ogni peccato. E poi abbiamo visto la volta scorsa il testo favoloso delle tentazioni, brevissimo, fatta la scelta giusta comincia le difficoltà, perché se scegli male, guarda, vai liscio, poi cadi, se scegli giusto devi lottare e faticare per raggiungere l'obiettivo, e ti si presentano tutte le scorciatoie che portano in basso e ti impediscono il cammino. Allora abbiamo visto queste tentazioni, dove non si dice in cosa consistono, verranno fuori nel Vangelo costantemente, perché tutta la vita è una prova, una tentazione che devi superare. E oggi vediamo le prime parole di Gesù, e in pochi versetti nel primo capitolo fino al versetto 34, in una giornata si racchiude tutto il programma dell'attività di Gesù, che poi sarà sviluppato nel Vangelo. Qui c'è l'appello, stasera vedremo l'appello fondamentale di Gesù, la volta prossima la risposta, che è seguire Lui, e poi il risultato di seguire Lui, essere liberati dallo spirito del male, poi il risultato dell'essere liberi dallo spirito del male è la suocera di Pietro, che è libera per fare il bene, per servire. Ed è tutto il programma del Vangelo. Cioè, come ascoltando la parola e rispondendo, andando dietro di Lui, siamo liberati dallo spirito del male, dalle menzogne, dall'egoismo che ci abita, per avere finalmente la mano libera, la mano e l'azione, per essere come Dio che serve e ama. Quindi, molto semplice e lineare. E leggiamo questi primi due versetti, che sono molto potenti e suggestivi.
Marco 1, 14, 15. E dopo che Giovanni fu consegnato, viene il Gesù nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e dicendo: è giunto il momento, il regno di Dio è qui, convertitevi e credete nel Vangelo.
Ecco, il testo è molto semplice, prima presenta il contesto dell'inizio dell'azione di Gesù, dopo la consegna di Giovanni in prigione, comincia in Galilea e proclama il Vangelo, e poi c'è la sintesi di tutto il Vangelo in quattro affermazioni, due constatazioni e due imperativi. Ecco, la prima constatazione è che è giunto il momento. La seconda è il motivo, perché è giunto il momento? Perché il regno di Dio è qui, non sta altrove. Poi due conclusioni, allora l'imperativo: convertiti, cioè cambia direzione la tua vita, se è qui girati dalla parte giusta, se no te la dai sempre di schiena. E poi credi al Vangelo. E questa è anche la chiave interpretativa di ogni brano che leggeremo. Ogni brano che leggiamo è giunto il momento,
quel brano lì mi fa vedere che momento è in cui si realizza quell'aspetto del regno di Dio. Supponi il paralitico che cammina, è ora che mi metto anch'io a camminare. E ogni brano allora realizzerà questa, che è la chiave interpretativa di ogni brano. Ma poi è la chiave interpretativa di tutto il messaggio di Gesù, allora ci fermeremo su ogni espressione perché vedrete che densità ha, ed è a questa luce che vale tutto. E tra l'altro questo viene dopo il battesimo e le tentazioni, che già è la realizzazione del regno di Dio, cioè la solidarietà portata avanti fino in fondo nonostante le difficoltà.
Allora, leggiamo il primo di questi due versetti, versetto 14. E dopo che Giovanni fu consegnato, viene il Gesù nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio.
Dopo che Giovanni fu consegnato.
Ne aveva parlato già nei primi versetti di Giovanni, e qui l'Evangelista ci dice qual è il tempo in cui Gesù comincia la propria predicazione. È un tempo preciso, riguarda la vicenda di Gesù, è connessa a quello che si diceva di Giovanni. Potremmo dire comincia questa predicazione in un momento che apparentemente, forse non solo apparentemente, non è dei migliori per quanto riguarda la parola, la fede, perché il punto d'inizio coincide con la consegna da parte di Giovanni. Giovanni è stato arrestato. Dopo che Giovanni fu arrestato, allora non ha un inizio come uno forse se lo aspetterebbe. Deve entrare in scena il protagonista del Vangelo. Bene, adesso arriva. Quando Giovanni è stato consegnato.
Cioè, tra l'altro, quello che ha predetto che verrà Gesù finisce in prigione. Cosa capiterà all'altro? Infatti si usa la stessa parola, tradito, consegnato. E Giovanni precede Gesù, ma in realtà lo segue. Cioè, fa come lui precedendolo d'un passo. E Giovanni è l'uomo dei desideri, della promessa.
Appunto, sembra che in un certo senso la prigionia di Giovanni segni, almeno apparentemente, una battuta d'arresto. Questo è anche un modo in cui non si dice solamente qualcosa della vicenda di Giovanni e di Gesù, dice qualcosa della vicenda di ciascuno, perché il rischio che a volte si può correre è quello che siamo chiamati ad aspettare tempi migliori, dire questi tempi non vanno bene. Allora da un lato uno è portato quasi a lamentarsi di questi tempi che non vanno, che bisognerebbe vivere tempi migliori o aspettare perlomeno tempi migliori per fare questo, per fare quest'altro.
Stai alludendo ai nostri tempi?
No, ad altri tempi.
Buie tempestosi.
Notte buie tempestose. No, qua ci viene detto che in questa maniera ogni momento è un momento buono, ogni momento è un momento opportuno. È un modo con cui l'Evangelista introduce sapientemente quelle che saranno poi le parole di Gesù. Ma allora il fatto che Giovanni sia stato consegnato, appunto come diceva adesso Silvano, preludendo quasi alla consegna che poi verrà fatta di Gesù stesso, non vuole dire che le cose vanno male, anzi sta preludendo al compimento di ogni cosa. Se Giovanni, diciamo, è l'uomo del desiderio, l'uomo dell'attesa, l'uomo che indica colui che è il compimento delle attese, in un certo senso il fatto che venga messo in prigione è come se fosse un'indicazione ancora più piena, cioè non lo dice solamente indicandolo con un dito, ma con la sua stessa vita. Questo è il modo di attendere.
C'è chi attende sempre, qui cessa l'attesa. Se non smetti di attendere, non ti sbrighi, il treno è già passato. Cioè, perché c'è gente che attende sempre, attende, cosa attende? Il deserto di Tatta. vuol dire che non sa cosa attende, mentre invece quando arriva ciò che attendi finisce l'attesa, è giunto il momento. E a un certo punto della vita uno deve sapere cosa desidera e cosa attende e capire se giunge. E allora questo Giovanni consegnato vuol dire che cessa l'attesa. E poi dove comincia il ministero?
Comincia dalla Galilea. Anche questo è qualcosa che veramente, questi pochi versetti, come se fossero un programmatico, c'è dentro tutto. Nella Galilea, è strano che cominci nella Galilea. La promessa e il compimento uno se l'aspetterebbe nella Giudea, nella Regione Santa, a Gerusalemme, nel Tempio. Lì uno si aspetterebbe la venuta del Signore, perché quella è la sua città, quella è la città santa, non la Galilea, che per un israelita è territorio ormai contagiata dal paganesimo. Tanto che viene chiamata nel Vangelo di Matteo, si parla della Galilea come della Galilea delle genti, cioè dei pagani. Eppure lì comincia, quasi a dire, non solo ogni tempo è il tempo opportuno, ma anche ogni luogo è il luogo opportuno. Cioè, se io penso che i tempi è il tempo o il luogo, o tutti e due assieme, ad impedirmi di incontrare il Signore, questo è un mio alibi. Perché il Signore passa anche lì. Addirittura vedremo alla fine del Vangelo che in Galilea saremo rimandati, dove tutto ha avuto inizio. È un brano molto laico, questo dell'inizio, perché ci dice che il Signore lo incontriamo ovunque, soprattutto nei luoghi dove viviamo, nella nostra quotidianità, nei luoghi dove viviamo, nei tempi in cui viviamo, senza stargli a dire se vivessi da un'altra parte o se vivessi in un altro tempo. Quali sono problemi che riguardano me, eventualmente, ma non riguardano la possibilità di un rapporto col Signore.
Ma anche è importante, non solo nella storia della salvezza, ma proprio la salvezza del Signore, ma anche nella propria vita, sapere che i tempi di crisi non è che sono i tempi dove si rompe tutto. Se uno ha coraggio, sono i momenti di grande cambiamento, come i ragazzi quando crescono, insomma. La crisi è fondamentale, ma è il momento positivo. Se no uno è morto e basta, cioè è stabile, ma deve essere già mummificato bene per essere stabile. Finché vive, proprio la crisi è il segno del cambiamento della vita. E la sorgente non dà mai la stessa acqua, si muove sempre. Devo sapere che questo tempo, per brutto che sia, questo luogo per brutto che sia, è il tempo migliore che ci sia, il luogo migliore che ci sia, perché è l'unico che c'è.
Mi viene in mente l'altro ieri, come tutti abbiamo fatto memoria di un santo, uno spagnolo, Giuseppe Pignatelli, non è conosciutissimo anche, però questo santo ha vissuto nel tempo in cui la Compagnia di Gesù è stata soppressa, il Papa ci ha soppresso. Allora, questa persona ha tenuto le fila di tanti gesuiti che volevano continuare a stare nell'ordine. E c'è una lettera che lui scrive a suo fratello, era una famiglia nobilissima di Spagna questa, anche in Italia ci sono varie ville Pignatelli, arrivano, e lui dice, guardati bene dal propormi di entrare in qualche altro ordine religioso, dicendo che quelli sono i tempi che lui è chiamato a vivere. Come dire, nessuna possibilità di fuga, anzi, proprio in questi tempi io posso vivere quella che è la mia vita, quello in cui mi riconosco. Allora, quelli che sono tempi in cui uno direbbe notte buia e tempestosa, bene, l'attraverso. Il Signore passerà anche attraverso questi fatti. Questa è la grande scommessa. Ognuno può avere questi tempi o questi luoghi come la Galilea.
E poi c'è un dettaglio che non avete notato perché non c'è sulla traduzione vostra. Il Gesù c'è scritto. Mentre prima c'era solo Gesù indeterminato, dopo il battesimo e le tentazioni diventa il Gesù. Come la Giusi sei tu, il Vespre, quando lo conosci diventa il Gesù. dopo il battesimo, le tentazioni diventa il, fino alla fine sarà sempre il Gesù. E purtroppo è sempre tradotto col nome. Dice no, adesso è determinato bene, si sa chi è, non un altro.
Appunto, battesimo e tentazioni determinano il Gesù.
E poi invece ha aperto una finestra in alto. No.
La notte buia sempre strana. E allora viene il Gesù, appunto dopo che Giovanni fu consegnato nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio.
Ma cos'è il Vangelo di Dio? Guardate il primo versetto. Il Vangelo cos'è?
1-1.
Vangelo parla di Gesù, Cristo, figlio di Dio. Quindi Gesù parla di sé. Ma ognuno che parla, parla di sé. E nella parola incontriamo sempre la persona. Quindi mentre noi leggiamo il Vangelo, incontriamo Lui che parla a noi. Attraverso il racconto del Vangelo, che è il suo corpo, ciò che ha fatto e detto, è Lui stesso che si comunica a noi. Ed è qui la potenza della parola, che tu l'ascolti, ti illumina la testa, ti scalda il cuore, ti cambia la vita, se vuoi. Perché noi viviamo la parola che mettiamo dentro. Così se metti dentro questo Vangelo, allora è la buona notizia che veramente il mondo è diverso.
È come se appunto per noi lettori, per noi che ascoltiamo il Vangelo, attraverso questo Vangelo noi incontriamo questo Gesù. È la possibilità che ci viene data attraverso la parola che ascoltiamo di incontrarlo.
Tra l'altro è parola testimoniata da chi l'ha visto, da chi l'ha vissuto, chiamato a testimoniarlo anche lui facendo come Gesù e dicendo le stesse cose. Allora è una parola viva che si trasmette nella storia e noi viviamo i valori e tutto ciò che abbiamo e siamo perché qualcuno ce l'ha trasmesso con la sua vita, col suo amore, con la sua testimonianza, con la sua parola, con i suoi fatti. Così il Vangelo ci trasmette proprio quella bella storia che è la storia di ogni uomo, che è la storia del figlio dell'uomo, è la storia del figlio di Dio e della verità dell'uomo. E ogni pezzo che leggiamo del Vangelo è proprio una luce nuova che ci restaura, e ci mette a posto il nostro programma un po' guastato dal virus della menzogna e lo sistema a immagine del figlio.
Allora, questa proclamazione del Vangelo dopo che Giovanni fu consegnato nella Galilea, così avviene.
E adesso vediamo la prima parola.
Versetto 15, è giunto il momento.
Noi abbiamo tradotto è giunto il momento. In greco c'è una parola, il kairos, è pieno. Il kairos vuol dire il momento è pieno. In greco si distingue tra il tempo, che è quello, il tempo è quello che conosciamo, cronologico, e il kairos, che sarebbe il momento opportuno in cui capita la cosa bella che tu desideri. Ecco, e tra l'altro ci sono due concezioni del tempo. Per i greci il tempo è come il tempo della natura, delle stagioni: c'è la primavera, c'è l'estate, c'è l'autunno, c'è l'inverno, c'è il ciclo della vita per la morte, della morte per la vita, c'è la ruota, nulla di nuovo sotto il sole, si nasce, si vive, si muore. La madre terra ci genera, poi ci risucchia dentro e poi concimata bene ne farà altri. Cioè è il tempo della natura dove non si aspetta nulla, se non che tutto finisca nella morte e poi in qualche modo rinasca. Per gli ebrei invece il tempo è lineare, cioè comincia il tempo quando tu cominci a aspettare una cosa. Prova a aspettare una cosa come calcoli il tempo. C'è la promessa di una terra, di cieli nuovi, di terra nuova, di giustizia, di pace, di lupo e agnello che mangiano insieme, ma dove è il mondo? Allora tu aspetti quello. Poi, quando e questo tempo non è l'eterno ritorno dell'identico, della morte per la vita e della vita per la morte, ma è una novità assoluta che Dio dà, se stesso, come nostra vita. E allora la storia ha un fine. Il concetto di storia per sé nasce dalla mentalità ebraica, se no la natura non ha storia, se non lunghe ere geologiche che poi si ripetono. Invece la storia è lasciata alla decisione, alla libertà delle persone e alla costruzione di un progetto, è lasciata e viene proprio dalla mentalità biblica ed è lasciata all'uomo perché c'è una proposta e tutta la storia è realizzazione di questa proposta. E tra l'altro il tempo dell'attesa è diversissimo ogni istante. Tu cominci a aspettare l'alba, sono le 9 di sera, ce la fai bene. Se sono mezzanotte un po' meno, se sono 2, se sono 3, sono 4, non se ne può più, se sono 5 è una disperazione. Oppure è più vicino all'alba. Cioè sembra più duro, sempre più lontano, però ogni tempo è qualitativamente diverso. Così se fai una gita in montagna, i primi 100 metri sono i primi 100 metri. Gli altri 500 metri di salita sono altri 500, qualitativamente diversi. Gli altri 500, ancora altri 500 qualitativamente. E gli altri ancora di più. Però è sempre più vicino alla meta. E quindi sono diversi come qualità, come fatica, ma anche come appagamento, di vicinanza alla meta. Cioè che la vita ha un senso, vuol dire. E si tende al senso della vita.
Come se appunto dicendo è giunto il momento che questo senso c'è, arriva, si copre. È come se veramente ci fosse una pienezza raggiunta. Se Giovanni è l'uomo del desiderio e dell'attesa, bene, adesso questo desiderio è pieno, perché è arrivato colui che l'ha promesso. È come se attraverso appunto questo annuncio di Gesù è giunto il momento, si compisse la storia, quello che si diceva della storia. Il punto, il culmine della storia è stato già raggiunto. Noi l'abbiamo alle spalle, nel senso che stiamo già vivendo degli ultimi tempi, che sono stati già inaugurati appunto da Gesù. Allora si tratta di vedere quale compimento questa pienezza di cui si parlava.
È bello, no, che questa affermazione di Gesù non nasce a secco. E dopo il battesimo le tentazioni. Cioè la scelta di solidarietà è il compimento di ogni promessa di Dio, perché dove si vive da fratelli, si vive da figli di Dio nell'amore, e lì è già vinta l'amore. E lì si realizza ogni desiderio dell'uomo di Dio. Nel non essere soli, e nel vivere il limite come luogo di comunione, di solidarietà e di amore. Questo è il progetto divino, che rende divina tutta la natura. Allora è giunto il momento. Ecco, e quando è che giunge il momento? Mai, perché aspettiamo sempre il tempo dopo. Insomma, è come dire, la partita dura 90 minuti, allora è importante il risultato, allora aspettiamo, come se l'ultimo, come si fa qualche volta, e vincono gli altri. No, si gioca tutto in questo momento. È il momento della decisione, e il regno di Dio viene quando tu decidi che adesso queste parole che ascolto diventano per me davvero qualcosa che mi toccano e mi cambiano la vita. Una scelta di solidarietà, una scelta che regge anche alle prove. Bene, è giunto il momento di decidersi. Per noi in genere diciamo sempre c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, per 40-50 anni, e poi diciamo o non c'è più tempo, non c'è più tempo, viviamo sempre proiettati al futuro. Poi è rintanati nel passato del lungo. Invece il tempo è il momento presente, è ora l'unico tempo che c'è, ed è il migliore che ci sia, perché è l'unico tempo in cui puoi decidere, e in questa decisione assumi tutto il passato e generi tutto il futuro, e in un istante tu puoi cambiare anche direzione della tua vita con una decisione, anche in senso positivo, perché in senso sbagliato è facile. Ci ributto dal 10° piano accanto di direzione dedicatante. Ecco, capite allora l'importanza del momento presente, che è anche la sanità mentale, perché noi sprechiamo energie infinite a pensare a cosa sarà, che poi avviene lo stesso o non avviene, indipendentemente da noi. Viviamo il presente. Il presente è pieno. Ed è la vittoria anche sull'angoscia, sulle paure, sulla sanità mentale. Tra l'altro oggi si parla anche di tempo puntuale, no? È vero, viviamo questo istante, ma non da bruciare, mordi e fuggi, No, perché questo è il tempo, l'unico momento che c'è per vivere in pienezza, e poi l'altro tempo, allora questo, tutti i tempi vissuti in pienezza diventano memoria, diventano tua ricchezza, tuo tesoro per tutto il futuro. Se invece li mandi sempre, è un vuoto costante di frustrazione, dove anche i desideri si spengono. Quindi questa prima affermazione, è giunto il momento, si applica a ogni testo che leggiamo. È giunto il momento che, di dire sì a questa parola.
Vediamo la seconda.
C'è qualcosa da dire, perché un momento è...
No, la cosa che mi è esattamente, cioè dire queste parole, appunto, dopo il battesimo e le tentazioni, ma dopo che si è detto, dopo che Giovanni fu consegnato, dire è giunto il momento, bene, vuol dire che ogni momento è quello giusto. In un certo senso, cioè, è una offerta, una possibilità veramente grande. Per chi è attento, per chi è presente al momento che sta vivendo e non è distratto, quella è la possibilità. La seconda affermazione, il regno di Dio è qui. Qui ci sono, prima si diceva appunto Giovanni della Galilea, prima, adesso abbiamo parlato del momento, adesso viene detto che il regno di Dio è qui. Sta parlando Gesù e dicendo questo, sta dicendo che lì dove lui è il regno di Dio. E questa è un'affermazione, è un annuncio. Questo regno di Dio, non so voi che immagini può evocare questa affermazione, ma Gesù sta dicendo che ciò che può essere l'attesa, la realizzazione delle promesse, i profeti vedono queste cose come di là da venire. Bene, ogni promessa, dice Gesù, si compie in lui, è qui, non c'è bisogno di andare altrove, cioè c'è una possibilità nuova che comincia. E notate, questo è un annuncio, sia quello che riguarda il momento, sia quello che riguarda il regno, come una realtà presente nella persona di Gesù, proclamando il Vangelo di Dio. Come regna il Signore? È qui.
Come potremmo intendere noi il regno di Dio, che per gli ebrei era tutto, aspettavano che venisse il Messia, il Re, l'unto del Signore? A differenza di tutti gli altri re che facevano solo ingiustizia e più il resto dell'ingiustizia ancora, che non erano riusciti a far prima, la far dopo. Cosa vorrà dire il regno di Dio? È veramente fortissimo. Perché c'è tutta la storia che narra la storia dei re, dei quali ognuno si dice e fece peggio di tutti i suoi padri. E quando Israele voleva un re, e il profeta Samuele si arrabbiò perché diceva no, sono io il giudice a nome di Dio, e Dio dice guarda, se lo vogliono il re per essere come gli altri, sappi che non è che rifiutano te, rifiutano me, perché volere uno che domini su di te è rinunciare ai suoi figli di Dio. E poi dice lo vogliono, tu ascoltali, ma digli prima cosa farà il re. Allora descrive il re esattamente quello che fanno i nostri piccoli re o re, quelli che fanno adesso. Farà i suoi interessi, farà le sue battaglie, attenderà i vostri figli per fare le sue profumiere, dice, cuoche, le sue feste, i suoi festini, prenderà i vostri soldati per fare le sue battaglie, i vostri terreni per darli ai suoi servi, vi esporterà di tutto. Sarete ridotti a schiavitù e vi lamenterete, bene, l'avete voluto, tenetevelo. E poi di ognuno si dice, fece peggio di tutti i suoi padri. E allora, dopo nel secondo libro di Samuele, capitolo 7, Dio promette che sarà un discendente di Davide che finalmente regnerà con la pace e la giustizia, e sarà Dio stesso che regna. Quindi era il desiderio del capovolgimento del regno dell'uomo, del dominio dell'uomo sull'uomo, che è il principio di tutto il male. Cioè, lo schiacciamento della libertà, della dignità della persona, delle guerre, delle ingiustizie, delle miserie, di sacrificare la vita al prestigio, al potere, al dominio. Tutto questo male del mondo, tutto il contrario. tutto ciò che sopprime i nostri desideri di vita, di felicità, scompare. E finalmente possiamo vivere gli uomini liberi, che stanno bene, vivono una vita fraterna, si intendono. Ed è descritto bellissimo in Isaia 11 i vari tratti messianici, con quel discorso del lupo e dell'agnello, della pantera, del capretto, il bambino che gioca con l'asino. E non ci sarà nessuna ingiustizia, nessuno stolto in quel regno. Questa pace, questa armonia universale con la natura, con gli altri, con se stessi, con Dio, è il desiderio di una vita piena. Voi provate a immaginare la vita piena, tutti i vostri desideri messi insieme, moltiplicati per miliardi di volte, e questo è il regno di Dio.
Come se appunto ciò che è avvenuto nel battesimo di Gesù, questa scelta della solidarietà piena di Gesù con noi, fosse appunto il suo modo di regnare. Mentre noi abbiamo spesso quasi anche come immagine una dimensione verticale del regno, allora c'è uno che sta più in alto di altri e domina. Gesù lo dice dopo che ha già fatto il suo percorso, invece di condivisione piena della nostra condizione, di questa sua scelta di solidarietà, anzi di andare a fondo appunto nell'acqua, quasi a dire partecipazione piena alla nostra umanità. Questo è il modo con cui il Signore regna. E mentre noi a volte abbiamo questa immagine dell'autorità che di qualcuno che può schiacciare altri, l'autorità che il Signore porta è quello che rende capaci gli altri delle scelte che sono chiamati a fare. Questo è il modo con cui regna. Allora il regno di Dio, dice, è qui. Non c'è da viaggiare. C'è solo da aprire gli occhi e di aprirli su Gesù. Lì vediamo come il Signore regna. È qui. E questo qui lo possiamo dire ovunque ci troviamo. Questa è la grande possibilità che ci è data. Poi, appunto, già Gesù stesso ci parlerà ancora del regno durante tutto il Vangelo, fino ad arrivare appunto alla manifestazione piena della sua regalità, dove noi non ce l'aspetteremo, perché sempre portiamo dentro altre attese, altre immagini. Ma sarà la contemplazione di questo Gesù anche a purificare queste nostre attese false.
Però praticamente ogni racconto del Vangelo ci presenterà come il regno di Dio, un aspetto del regno di Dio. E come è giunto il momento anche per noi di viverlo. E adesso allora la conclusione, due imperativi.
Convertitevi e credete nel Vangelo. Una prima cosa che si può dire è che questi due imperativi arrivano dopo. Cioè, non viene detto convertitevi, credete al Vangelo e allora giungerà il momento, allora verrà il regno di Dio. Questa è una mentalità nostra. A volte si dice, se fai il bravo, allora succederà così, così. Come se il tuo comportamento condizionasse l'altra cosa. Qui viene capovolto. Il Vangelo non è se fai il bravo, allora viene il regno di Dio. No, no. È giunto il momento e il regno di Dio è qui.
E dipende da te, accettarlo o meno.
Allora sarà a te renderti conto o meno di questo. Ma non è che tu condizioni la venuta o meno di questo. È lì, è una possibilità che ti viene offerta. In principio c'è il dono, o potremmo anche dire altrimenti, in principio non c'è il tuo amore per il Signore, c'è questo Signore che ti ama ed è lì. Questo è l'annuncio, questo è il Vangelo, questa è la buona notizia. Un Signore che è venuto, che si è mescolato in mezzo alla folla, che ha assunto su di sé questo, che è andato nel deserto ed ha vinto la sua battaglia contro le tentazioni, ed è lì, anzi è qui. Questo segna ogni percorso.
E pensavo un pochino, no, molto banalmente, come dicessero il pranzo è pronto. Cosa vuol dire? Il pranzo c'è, se vuoi andare vai, se non vuoi andare muori di fame. Cioè, è proprio una constatazione. E però mette una parola, questo convertito, il tratto controllato vuol dire un imperativo presente, continuate a convertirvi, perché convertirsi vuol dire cambiare modo di pensare qui, e altre volte si usa un'altra parola che vuol dire la conversione di marcia, girarsi di 180 gradi, perché noi andiamo in direzione contraria, noi amiamo il potere, il dominio, far fessi gli altri, usiamo i nostri doni per dominare, cioè noi andiamo in direzione contraria del regno di Dio. Allora girati per favore, sta alle spalle, ti devi girare per trovarlo. Così il pranzo è pronto, non vai in sala da pranzo, non andare al cesso, perché lì non c'è da mangiare, c'è altro. Quindi gira, cambia direzione la tua vita, non andare nei tuoi prodotti, vai invece in qualcos'altro. Sapete perché? Perché noi sempre nella vita, in fondo, abbiamo una meta, e la meta per sé è sempre giusta nel desiderio, vorremmo essere felici. Poi dopo ci sbagliamo, pensiamo che la felicità sia in quelle cose che invece proprio sono delle cose che è meglio non mangiare, come quella mela che ti resta sullo stomaco per molti millenni. Mentre invece proprio, ecco, è qui il regno di Dio, guardalo bene e questo racconto te lo presenterà, entraci anche tu, mangia di questo, vivi così, vedrai che bello. E la conversione è questo, girare proprio, cambiare direzione di marcia.
Cioè, appunto dire guarda che bello, penso che esattamente in questo senso va la conversione, non è una minaccia, no? Una richiesta di chissà quale obbedienza. Io ti viene offerta una possibilità.
Che spettacolo, mi gira.
Una possibilità di vita. Che è possibile vivere una vita fraterna.
Se sei lì immobilizzato dalla paura della morte, dal tuo egoismo, tutto imbastito, tutto triste, che guarda nell'armadio e così, guarda dietro c'è la finestra, attira, guarda che bello, cioè ti apre l'orizzonte dei tuoi desideri, mentre noi normalmente crediamo alle nostre paure e le realizziamo. Questo invece il Vangelo ci aprirà costantemente ogni brano i nostri desideri, i piedi che camminano, gli occhi che vedono, di lingua che parla, di orecchio che sente, di mano che tocca, di cuore che vive. Se noi abbiamo i cuori raggelati dalle nostre paure e poi le realizziamo, allora questa conversione, ogni brano mi dice dove devo girare in fondo. E poi l'ultima affermazione.
Poi l'ultima del credere al Vangelo, credete al Vangelo, credete al Vangelo. E questo fa proprio parte, penso, della conversione, del fidarsi di questo Vangelo. Fidarsi di questa buona notizia, fidarsi di questo Signore. Giovanni nella sua prima lettera dirà: noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Questo è credere nel Vangelo. Allora non è tanto credere in chissà quale dottrina, se abbiamo detto che il Vangelo è la persona di Gesù, questa è la nostra fede, la nostra relazione con questo Gesù, che può dar luce ad ogni altra relazione che possiamo avere con gli altri, con le cose, con noi stessi. Fidarsi di una notizia che ci porta alla gioia, questo è.
Tra l'altro questa fede, no? L'uomo vive di fede. Il problema è se ha fede negli idoli che deludono, oppure ha fede, cioè ha fede nelle sue paure, allora è tremendo. O ha fede nei desideri profondi che Dio ha messo in lui, che è Dio stesso questi desideri profondi di vita, di felicità. L'uomo necessariamente ha bisogno di credere a qualcosa, ma non a qualcosa. E la parola fede vuol dire in ebraico proprio come poggiare il piede su qualcosa di stabile, ha bisogno di qualcosa di affidabile, se no è uno sprofondare la vita. E la fede è una relazione con le persone, per esempio, è sempre oggetto di fede. E noi siamo relazioni. Se non puoi credere alla persona, alla sua affidabilità, vivi da solo e non vivi. Allora proprio la fede è quella, è la cosa più ragionevole. Noi abbiamo bisogno di affidarci a qualcosa che tenga. Prova a vedere questo. e risponde ai desideri più profondi. E non è un'ideologia, ma è una persona. Una persona che ha piedi, mani, occhi, ti chiama, parli insieme, ha un cammino, una proposta. Prova a vedere.
Sembra quasi che proprio parlando di conversione, di fede, strettamente unite, la prima vera conversione è esattamente questo, credere in questo Signore. Cioè convertire non tanto noi stessi, che magari facciamo delle cose, dobbiamo fare delle altre, ma convertire la nostra falsa immagine del Signore. Questa è la prima conversione che poi probabilmente dà senso ad ogni altra cosa. Altrimenti il rischio è sempre quello di capovolgere i termini, di capovolgere poi di fatto il Vangelo.
Pensavo anche in termini molto banali, no, della conversione del credere, cioè credere per esempio ai desideri profondi di bene e non alle paure, perché noi crediamo molto alle nostre paure, viviamo di paure e non possiamo credere al Vangelo che ci propone invece una via di gioia e di fraternità e di amore. Cioè comincia ad affidarti a queste cose, ai desideri positivi, che verranno fuori di mano in mano nel racconto. E allora scoprirai il tesoro della vita, perché è bello vivere. Allora questo è il Vangelo, che è l'unico, il figlio dell'uomo, che è il prototipo di ogni uomo. Ecco, e direi che queste quattro affermazioni sono un po' la chiave di lettura di tutto il Vangelo, ma anche di ogni singolo brano, che ti fa vedere, ah, c'è il momento, ah, io dico, guarda, stai in questa cosa, boh, mi giro lì, e mi fido di questa cosa, e vedi che se tu ti la fai, riesce, e va bene. Perché realizziamo le nostre fiducia o le nostre paure, meglio le fiducia positive. E così adesso ci si apre il racconto del Vangelo in una giornata, vedremo gli tre episodi successivi, che contengono di nuovo in sintesi in tre racconti un secondo approccio del Vangelo. Primo era il battesimo della tentazione, un secondo, poi un momento di crisi, un terzo più grosso con le polemiche contro la legge, poi di nuovo crisi e decidono di ucciderlo, allora un quarto giro e avanti. Ogni momento che sembra di crisi sarà un momento di crescita.
Ci fermiamo qui, possiamo rileggere questi due versetti, poi condividere ciò che ci ha colpito.
Il tempo è compiuto, cioè prima ti ascoltavo Silvano quando parlavi dei desideri, così che uno si porta dentro, che possono essere dei desideri anche alcune volte ci portiamo dei desideri che magari sono cose positive, però abbiamo anche una parte di paure. E mi chiedevo, cioè uno dei miei desideri, penso che sia un desiderio anche di tutte le persone, sia cioè il desiderio di una vita che cioè, non finisce, di una vita eterna. E, cioè, la vita, però tante volte si pensa che cioè, la vita eterna è un traguardo, come dicevi te, uno aspetta, cioè arriva a una fine, c'è cioè un traguardo. Però non è anche che uno dice, è già presente, cioè quello che, un seme, qualcosa di quello che, cioè di una vita che ci sarà anche domani, che non ha termine, però già la devi vivere adesso. Di essere consapevole forse anche adesso, sì. Non so se potete dare una risposta. Sì.
Adesso siamo all'inizio del Vangelo, comunque la prospettiva è proprio quella. Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 14, dice: sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Cioè già vita eterna ora quella. L'amore è già eterno. E l'egoismo è già distruzione, è già inferno, e bisogna uscire. L'amore è già paradiso e vita eterna su questa terra, che cresce. Cosa vi ha colpito di queste affermazioni così?
L'imperativo del qui e ora mi colpisce, cioè e la possibilità che questa vita sia il mio paradiso di me, dipende se io
d'accordo.
Seguo un'indicazione o un'altra, e io sono andata a questa cosa. E questo è il punto. Per cui quando tu dicevi quella mela indigesta, tutto sommato a me non mi spiace che qualcuno mi ha già fatto, nel senso che poi mi ha dato anche questa possibilità.
C'era già anche prima la libertà, l'abbiamo persa dopo, perché dopo siamo stati schiavi dell'egoismo. Sì, ma anche prima era se vuoi, tanto è vero che era libero. Dopo invece abbiamo detto... Sì, è più saporito dopo forse, sì. C'è l'illusione che non fossero liberi, ma chi fa il bene è libero, e quando ha fatto il male che sei schiavo del male. Ed è difficile uscirne, però se ne esci è più gustoso. Romani 5:20. Dove abbondò il peccato, il male sovrabbonda la grazia, la bellezza. Vedi dall'abisso da cosa sei uscito, però sì. Ci siamo già, è bene uscire.
Poi mi piaceva l'accento che hai messo sul momento di crisi, come un momento molto significativo, molto importante, da cui può cambiare la direzione della tua vita. Questo vale proprio per noi nella vita di attore, immagino. Vedere sempre nel momento anche di disperazione di questo momento possibile cambiamento di evoluzione
in genere nel momento di difficoltà noi peghiamo le ginocchia e stiamo lì e ormai rinunciamo, invece è il momento in cui si cresce.
Appunto la resa di Giovanni,
a me sinceramente sconvolge l'enormità del significato travisato che deriva da una traduzione come quella in cui c'è un pochino di testi tra il regno di Dio vicino e il regno di Dio qui.
Sì.
Io che sono nato con quella traduzione, ho inculcato nella mente il regno di Dio un passo più avanti.
Esatto.
Da lì nasce inconscio, cioè piantato nel più profondo dell'inconscio, il fatto che in realtà noi condizioniamo, se fai bravo, sì, allora ci sarà bene di Dio,
allora
se ci sarà bene di Dio, allora ci sarà. E invece è tutto un altro mondo, è soltanto che c'è questa differenza della parola di Dio.
Sì, ecco.
Questo mi si sconvolge perché è un'enormità.
Sì, c'è si sbaglia nella traduzione, ma c'è scritto Engiken, che vuol dire è un perfetto, vuol dire se fatto prossimo, cioè è qui, basta che ti giri, perché arriva di qui, cioè non è che stai andando in direzione contraria, girati, allora ci entri. È come quando domandano a Gesù, quando è che viene il regno di Dio? Luca 17:21. E Gesù dice, ma non è oggetto di speculazioni, è in mezzo a voi, cioè è lui, è lì. E poi però usa una parola che vuol dire anche è in voi se lo accogliete. È qui e se lo accogli è qui, è per te. Quindi questo si è fatto prossimo e abbiamo tradotto è qui perché è vero, è qui, non è chissà dove. Se una cosa è vicina, dov'è? Qui, fuoco, è qui. Girati però perché sta dietro, in direzione opposta alla quale tu vai. Tant'è vero che il Vangelo di Luca è chiamato un testo spiazza certezze, perché pensi di aver raggiunto la verità, ti dice, guarda che è esattamente tutto vero, il contrario. Cioè, smentisce tutte le nostre false sicurezze per darci invece la verità, non solo le nostre sicurezze.
È incredibile perché siamo bambini a catechismo, dici il regno di Dio è vicino, vuol dire ce l'hai davanti ma per esempio non arrivarci mai.
Esatto.
Ci mette la causa davanti,
sì.
E poi dopo continua ad allontanarmi.
Sì.
Ma si dice invece il fatto che quando in generale sono una dualità, no? Cioè il bene e il male, poi sono qui, faccio un esempio, non dice, non so, il lavoro o certe cose che conosciamo, magari figure con un'altra persona, cioè delle cose che però paradossalmente ti fanno, ti spiegano il presente, no? Lo, non so se mi sono spiegata, cioè nella vita tutto è confuso, non c'è il bene e il male, cioè non è per niente chiaro questa cosa.
Sì, è tutto confuso, ma ogni momento devi scegliere tra due cose, o sì o no a quella cosa, o sì o no a quel sentimento che hai verso quella persona, perché sei sempre libero, non siamo determinati, perché c'è sempre la confusione, ma dobbiamo discernere cosa vogliamo in quella confusione e decidiamo noi. Allora vedi se la decisione è giusta, sarà uno dei problemi, cioè se è illuminata, se è chiara, se viene dai frutti, se mantiene la promessa che dà di serenità, di gioia, perché noi cerchiamo la gioia, cioè, e di sbrogliare la confusione, e di decidere la nostra vita nella direzione della vita e non della morte, perché davvero possiamo camminare nella morte o camminare nella vita, ma non è che sia già tutto avvenuto, cioè, ogni scelta presenta sempre la possibilità, puoi vivere distante nell'amore e nell'egoismo, qualunque istante. La stessa cosa che fai, perché non cambia, sia nel lavoro, sia nelle relazioni, sia con le persone, con la stessa persona, puoi vivere o chiusa in te nell'egoismo, o aprirti all'amore, alla comprensione, e questa è la vita per sé. Vivendo ogni cosa complessa, scegliendo nella complessità quel che dà vita e gioia, non quel che dà morte e tristezza. E dipende da noi, non è che la cosa in sé sia o bene o male. È come la vivo io che è bene o male. Questo sì. Non so se mi spiego.
No, non so che è vero che le reazioni non vanno
da cioè responsabilizza noi, il bene e il male sta in noi, non nelle cose. Cose sono quel che sono, però posso vivere una situazione bene o male, questo dipende da me, con amore o con egoismo, e questa è ogni cosa, anche le cose più dure o più dolci puoi viverle o nell'amore o nell'egoismo, prescindendo da come sono. Se la mamma può vivere con grande amore anche la malattia del figlio, e può vivere anche con grande egoismo lo star bene del figlio, o viceversa.
Ma cioè, io volevo, non so, decisamente queste quattro righe mi sono piaciute tantissimo perché me le avete spiegate e spiegandomele riesco, fatica sicuramente, però al mattino quando mi alzo ricordare qualcosa e cercare di impostare la giornata. Però mi chiedo, se non avessi nessuno che me ne spiega, come faccio io a... cioè anche se lo leggessi mille volte, io non so, non riuscirei a tirare fuori
questa cosa. Beh, ben tirato fuori tanto, ma c'è di più, ma se tu lo leggi per sé è semplice. Per sé è semplice, ma tu nella realtà, più la guardi, più c'è dentro, è come la vita. Cioè, in fondo dire che il tempo è compiuto, questo momento è importante, prova a fissarti sul momento presente e vedi quante cose succedono sempre anche in te. Quindi sono cose per sé, è giusto che un altro ti introduca, ma sono cose elementari che tutti possiamo capire, non sono cose astruse, no? Questo di vivere il presente, no? Per cui sì, bisogna andare un po' spiegato.
Anche se forse, però vengono un po' condizionate molte volte da tante cose che magari si sono messe dentro e che, sì, come diceva prima lui, sì, offuscano un po' la vista.
Ecco, ma state attenti anche a una cosa, leggiamo il Vangelo come leggiamo i giornali. E quando fu consegnato Giovanni, venne Gesù di Galilea. Se i giornali puoi leggere anche così, che puoi anche non leggerli. E qui invece ogni parola è vera, è pesata, distillata proprio, perché era imparata a memoria, trasmessa per tradizione, ogni parola ha un peso particolare, poi anche dal punto di vista stilistico sono capolavori, perché tutti i richiami, non c'è una parola superflua, è tutto al posto giusto, e allora ha un peso, e dovremmo essere abituati alle parole che hanno il peso giusto anche nel dialogo, non invece che si può dire, mentre dice smentisce di aver detto, in modo che si smentisca la smentita, in modo tale che è sicuro che la verità non importa comunque, no? Ogni parola è... E tu vedi che è bello nella nostra vita sapere certe cose, che il mio presente è tutto quello che ho per lui. Posso vivere il mio presente o nell'amore o nell'egoismo, o nel regno della luce e della morte, ma non perché il bene e il male siano nelle cose, questo è manicheismo. È tutto nella mia responsabilità, nella mia libertà, l'uso che io ne faccio. E questo è molto bello, sono io il padrone della mia vita in senso buono. Quindi sono parole tutt'altro che o piace, perché in genere la religione è l'oppio dei popoli. Qui invece il presente dipende da te, però guarda che non sei solo, perché il regno di Dio c'è, e non è che devi inventare, che se lo inventi, se le invenzioni, sai, insomma, non sono vere. Qui invece c'è, però è lasciato la tua responsabilità giorno dopo giorno. Che anche la conversione di 180 gradi è meglio un grado al giorno che fare di velocissimo di 360. Adesso ho cambiato tutto. Anche abituarsi a vedere proprio un po' con la lente di ingrandimento le parole, che hanno un peso bello, e a gustarle tutte, anche questo regno di Dio, tutto.
Non vorrei aver capito male, tu stai dicendo che adesso in questo momento allora Gesù è qui con noi.
Chiaro, credo che sia.
Una cosa da niente.
E qui nella sua parola. Posso dire, mi ricordo una ragazza che era una scout e non era credente, e poi si era affacciata alla fede, e aveva scoperto una cosa banale, che la Bibbia è la parola di Dio. Dio che parla a me. Allora prima lui stava lì un'ora e diceva, e parla a me. E Dio che parla a me. Restava tutta estatica a pensare che Dio parlava a lei, ed è vero. Perché è vero, la parola è per me, non è per me.
Condividere una cosa legata a questa parola, molto colpito proprio per la chiamiamola coincidenza. Stasera sarei dovuto venire qua con un amico che però è stato male e va a casa da 15 anni. E siccome ho passato la giornata a letto, stavo leggendo un libro, il Gloom, e alla fine di questo libro, prima di entrare, guarda, proprio mandato un messaggio dicendo guarda, proprio non ce la faccio venire, però il libro era molto bello e su questo libro è Combatti e ama. E rassomiglia molto a questo convertiti e credi al Vangelo, no? Mi sembra proprio che c'è questo doppio, come dire, invito, però mi viene a pensare che forse è il momento opportuno davvero.
A me colpisce sempre più una cosa, no? Che più siamo aderenti al presente, più davvero la vita è molto più semplice e bella. Poi magari ci si arrabbia lo stesso, si fanno le cavolate lo stesso, perché siamo... però cambia prospettiva la vita, invece di essere incupito a pensare chissà che cosa che non c'è mai, vedi quel che c'è è sempre fonte di gioia.
Viene in mente proprio anche quando Gesù dice il regno di Dio è qui, proprio quel che c'è è fonte di gioia, perché a volte il rischio è non accorgersi di questo e pensare che dobbiamo portare noi il regno di Dio, e allora questo è veramente quello che dobbiamo, perché non ci fa accorgere che c'è già, e dobbiamo solamente aprire gli occhi. L'altra cosa è mettere un'etichetta che non c'entra niente su delle cose che vogliamo dire. che vogliamo fare noi, in un certo senso è anche molto liberante questo regno di Dio qui. È più un invito a prendere consapevolezza, ad aprire gli occhi. C'era in una delle due letture, le prime due letture della messa, c'era il Signore che chiede a Geremia: che cosa vedi? Anche questo è un invito a vivere veramente. Geremia che vede prima un ramo di mandorlo, poi un pentolone, immagini da giardino, immagini da cucina, e poi il Signore che lo porta in profondità per dire: se tu sai vedere bene il presente, le cose che hai davanti agli occhi, allora puoi andare in profondità anche nelle cose del regno di Dio. Non devi andare a cercare chissà dove, e non devi soprattutto pensare che debba fare chissà cosa.
È già fatto.
Accogli quello che c'è.
Anche le persone non sono da fare, neanche se stesse, non bisogna farsi, siamo fatti, siamo creature, cioè siamo amati da Dio.
C'è un discorso di accoglienza, cioè è importante proprio il discorso di accogliere la vita, cioè di accogliere questa positività di una vita che ti viene donata.
A me ha colpito moltissimo questo "è giunto il momento", e in effetti io seguo la cosa che se uno sta nel presente vive meglio. È solo che è veramente difficile stare nel presente.
Per quanto possiamo.
Perché, però questo è vero, l'intuizione è...
Ma è l'unico modo di vivere, perché se non vivo adesso, quando vivo? Sono buchi neri tutti lì,
sì.
Tutti i momenti presenti che non vivi. E si pagano cari, però c'è il meglio.
Parlando del momento di crisi, alle volte uno non ha le risorse per non vivere nel presente, perché non può fare un passo, non può decidere, perché c'è una crisi che porta, l'unica cosa che posso fare è fare questa azione, passo,
sì.
Sei costretto.
E poi tra l'altro, per esempio, questo passo dopo passo è così saggio che se tu arrampichi, non è che adesso prendi l'appiglio superiore, vuol dire che cadi, prendi uno dopo l'altro, cioè perché non puoi bypassare nulla, devi fare tutto.
Sì.
Passo dopo l'altro, quindi non è una cosa così di fare chissà che cosa stravolgente, un passo dopo l'altro, vedremo dopo in cosa consiste anche. Cioè la conversione sarà seguire Gesù passo dopo passo, facendo tutto il contrario di quello che fa lui, non importa, poi dopo li raddrizzano. Bene, questa è un po' la chiave di lettura, anche se volete, anche di una sana antropologia, cioè di come si può vivere una vita un po' sensata, perché ci sono queste quattro cose per vivere una vita sensata, di qualunque tipo. E cominceremo adesso a vedere cosa avviene della volta prossima.
Concludiamo pregando: Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci giungere in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte, arrivederci, e un aiuto per le sedie.